Tof Tzadikim, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha. Bezrat Hashem, che questa lezione sarà l'Ilui Nishmat, Mor Avi, Rabbi Moshe Chai Ben Tova, Reni Kaparat Mishkavo. Tov, siamo ancora in Yud Zayin Betamuz, appena uscito Yud Zayin Betamuz, sappiamo che Yud Zayin Betamuz dicono le maestri ben amezzarim, due tempi che sono tempi dove il popolo ebraico ha sofferto tanto. Il tempo tra questi due tempi vengono chiamato ben amezzarim. Uno è Yuzayin Betamuz. Yuzayin Betamuz è il giorno dove Moshe Rabbeinu scende del monte del Sinai. E vede il popolo ebraico facendo il vitello di oro. E sappiamo la storia, non voglio raccontare tutta la storia. Moshe Rabbeinu spacca le tavole della legge. E questo Yud Zayin Betamuz, è il stesso Yud Zayin Betamuz dove sono entrato dentro le mura di Gerusalemme. In 3 settimane di adesso sarà Tisha B'Av. Tisha B'Av è il giorno della distruzione del primo tempio. È il giorno della distruzione del secondo tempio. E anche questo, storicamente, è collegato a un sbaglio. Dicono le maestri, quando sono ritornati gli esploratori, hanno parlato male della terra di Israele, hanno pianto tutta la notte, hanno pianto. Le maestri, Atem bachitem bechiale chinam, ani ase lachem bechiale dorot. Voi avete pianto per niente. Io di questo pianto, avete pianto, sarà un pianto di eterno. E per questo, Tzadikim, siamo in queste 3 settimane. Speriamo che Vezrat Hashem possiamo vedere il Mashiach Tzidkenu molto veloce, molto presto. E così questi 3 settimane saranno, Vezrat Hashem, giorni di misericordia. O dire mai si, Achtova Chesed, Achva 21. Questi giorni non saranno giorni di giudizio, però saranno giorni di misericordia. In bevezza di chi? Vediamo se riusciamo a collegare la parasha di Pinhas. Che possiamo imparare, che possiamo capire di questa parasha e come possiamo collegarlo con il tempo. Bevezza di chi? La Torah dovete sapere che questa parasha è solo una continuazione della parasha scorsa. Nella parasha scorsa sappiamo la storia famosa, Balak, il re Moavito e Bilam hanno paura. Di che hanno paura? Hanno paura del popolo ebraico. Il popolo 40 anni ha girato nel deserto e finalmente è arrivato il tempo per ritornare e entrare nella terra di Eretz Israele. E abbiamo visto come il popolo ebraico ha vinto e il popolo Emori, le Emorim, dire messi che le Emorim erano il popolo più forte di tutti. Ha detto Balak, se questi hanno vinto le Emoraim che sono più forti di tutti, noi sicuro che con la forza materiale non potremo vincere questo popolo santo. E Balak capisce una cosa. Balak capisce che per vincere il popolo ebraico non c'è bisogno di materialità. Perché voi dovete sapere, sempre quando si fa una battaglia, sì, per esempio è in un sport, sì, per esempio è in boxing, quando si fa boxing, uno che pesa 120 kg non lo fanno giocare con uno che pesa 80 kg. Perché? Perché non è la stessa classe, non c'è un paragone. E Tzadikim, la stessa cosa, Bala capisce che materialmente non è una guerra di materiale, qui stiamo parlando di cose spirituali. E per questo dice Balak, se io voglio vincere il popolo ebraico, deve usare l'arma loro per vincerlo. E qual è l'arma di Am Israel? Qual è la forza del popolo ebraico? Che anche fra parentesi è la forza della umanità intera. I maestri Hakol, Koli, Akove, Hayadaim, Yede, Sav. La forza di Am Israel sta nella sua bocca. Invece la forza di Esav sta nelle sue mani. Il maestro, il papa, il popolo ebraico con la sua bocca può cambiare tutto. Il profeta chiama Am Israel Tolaat Yaakov, il verme di Giacobbe. vuol dire il verme di Giacobbe. Ma sia sembra che il profeta sta maledendo il popolo ebraico. Che vuol dire il popolo ebraico è paragonato a un verme? Dice maestri, sì, il verme è molto debole, lo puoi schiacciare in un attimo, però questo verme ha un cosa che è forte, questa è la sua bocca. Anche la verma più debole, anche il verme più debole con la sua bocca può fare un buco in un albero grande. E questo è quello che dice il profeta Tolati Yaakov. Quelli sono come le vermi, con le loro bocche, con le loro preghiere, possono vincere e fare qualsiasi cosa. E per questo Balak sceglie l'arma del popolo ebraico. E chi meglio per combattere questa arma di Bilam? Bilam è il maestro della bocca. Bilam numero uno in maledizione. Dicono i maestri, Bilam sapeva maledire. Che vuol dire Bilam sapeva maledire? Ognuno mai si può maledire. C'è bisogno di una forza spirituale per maledire. E per questo ci sono due o tre interpretazioni. La prima interpretazione, dicono le maestri, dovete sapere che un uomo non deve avere paura delle maledizioni. Se adesso arriva qualcuno nella strada e lui, non lo so, ha un problema, non lo so, nella sua testa, chissà, ci sono gente, poveracci, hanno problemi, un po' pazzo forse, e ti inizi a maldire così, non devi avere paura. Perché, dicono i maestri, una maledizione per lavorare deve avere una porta dove entrare. Che vuol dire una porta dove entrare? Dicono i maestri, per la maledizione, per essere effettivo, ci deve essere un ragionamento valido per fare entrare la maledizione. In altre parole, se tu non sbagli, o non fai qualcosa che non è giusto, o non fai qualcosa cattivo, non devi avere paura della maledizione. Quando devi avere paura, se hai fatto qualcosa non giusto. Se hai fatto qualcosa non giusto a qualcuno e lui ti maledisce, anche se è un uomo semplice, devi sapere che queste maledizioni possono avere un effetto grande. Dicono i maestri, Bilam, questa era la sua forza. Lui, dicono i maestri, Aiello, Ain Ra'ah, aveva un occhio cattivo. Non confondere con un altro concetto che è il malocchio, un altro concetto totalmente diverso. Non parliamo di Ain Ainara, che è malocchio, parliamo di Ain Ra'ah, un occhio malvagio. Che vuol dire un occhio malvagio? Dicono i maestri, forse per capire che vuol dire un occhio malvagio, si racconta che, diciamo, l'antidota di Bilam, il contrario di Bilam, il nemesis di Bilam era Avraham Avinu. Su Avraham Avinu si dice, Evemi Talmidav shel Avraham Avinu. Uno deve essere un alunno di Avraham Avinu, che Avraham Avinu aveva Ain Tova, aveva l'occhio buono. Che vuol dire occhio buono? Che vuol dire occhio cattivo? Dicono i maestri, Bilam, quando lui vedeva un uomo, aveva la capacità di trovare il suo punto nero. Dicono i maestri, Enza dig ba'aretz asher lo yechetah. Non esiste un uomo che non fa peccati, non esiste. E per questo, se uno vuole trovare la debolezza, se uno vuole trovare il punto nero, se uno vuole trovare il malvagio dentro l'uomo, la troverà. Perché? Perché siamo umani, non siamo angeli. Sempre ci sarà questo punto. I maestri Bilam, questa era la sua specialità. Lui vedeva un uomo e sapeva come trovare il suo punto. E là, una volta che tu trovi questo punto malvagio, questo punto cattivo, là è la porta, l'entrata di fare entrare questa maledizione. Tra parentesi, si racconta che un giorno un grande professore è entrato dentro la classe sua, ha preso una foglia bianca che era bianca totalmente, e su questa bianca e nel mezzo ha fatto un punto nero. E ha chiesto agli alunni, che vedete su questo foglio bianco? E tutti che hanno detto, ovvio, un punto nero. E così 20, 50, 100 alunni della università importante, tutti la stessa risposta, che vedi? Un punto nero. Ha detto il maestro, perché nessuno non vede la carta bianca? È vero, c'è un piccolo punto nero, però la maggior parte di questo, che carta non è nera, è bianca. Dicono i maestri, questo era Bilam. Bilam sapeva vedere il punto nero. Quanto dobbiamo ognuno di noi lavorare su questo, tzaddikim, fra parentesi, Questo è la chiave della felicità. La chiave della felicità è Ezehu Ashir HaSameach Becherko. Il maestro, chi è ricco, chi è felice con lo che lui ha. Che vuol dire essere felice con lo che tu hai? Il maestro, essere felice con lo che tu hai. Vedere la bianco. Quanto bianco abbiamo ognuno di noi. Il fatto che uno si sveglia la mattina, uno ha la capacità di pregare, uno ha la capacità di fare cosa bene. Uno ha la capacità di mangiare. Quanto dobbiamo ringraziare il Creatore Baruch Hu? Invece Bil'am no. Bil'am sapeva vedere le cose nere. Invece Avram Avinu al contrario. Avram Avinu, la sua specialità era che quando tutta la carta è nera e c'è un piccolo punto bianco, Avram Avinu sapeva in ogni ebreo trovare questo piccolo punto bianco, non importa quanto lui è nero. E tzadikim, come che la maledizione deve avere una porta nera per entrare, così la benedizione deve avere una porta bianca. E Avram Avinu attraverso questo punto bianco, ma questo punto puro, viene maestri Bamistarim, Tifkei Nafshi, dentro l'anima, dentro Bamistarim, nel nascosto, sì? Nel nascosto dell'anima, ognuno di noi è puro, purissimo. Non c'è contaminazione in questo posto. Dina maestri Avraham Avinu sapeva trovare questo punto bianco dentro ognuno di noi. Ed è questo punto bianco lui che ti faceva? Ti faceva elevare. Ti faceva aumentare, ti faceva venire grande. Tzadikim, anche questo è una lezione in Shalom Bayit, in educazione delle figli. Quando un maestro vuole che il suo alunno o suo figlio sarà elevato, si comporterà bene, invece di vedere il nero, cerca la cosa buona. Ed è questo punto bianco si può aprire un mondo intero. Tzadikim, Bil'am che vuole fare? Bilam vuole maledire, perché capisce che il solo modo di combattere il popolo ebraico è attraverso le maledizioni. E Bilam vuole maledire un giorno, 10, 2 giorni, 3 giorni, 10 giorni. Bilam cerca di maledire il popolo ebraico e non riesce a maledire questo popolo. Balak lo dice, vedi, io ti ho chiamato, ti voleva pagare tanto, ti voleva fare ricco. Ti volevo dare onore, ti volevo fare un uomo importante. La sola cosa che ho chiesto da te è maledire il popolo. E non sei riuscito? Menaacha Hashem mikavod. Il Creatore non ti voleva dare onore. E per questo digano le maestre, Balak ha mandato Bilam senza pagarlo, senza niente. Ritorno a casa tua. Non sei riuscito a maledire. Bilam, vediamo che è vero. Che lui è venuto a fare una maledizione perché voleva soldi, non era un uomo spirituale, era un uomo che lo importava la materialità. O vediamo che anche quando lui non riesce a ricevere i soldi perché non riesce a maledire, comunque lui odia il popolo ebraico. Dove lo sappiamo? Poco un attimo prima di andare a via, dice Bilam a Balak, vedi, non sono riuscito a maldirlo, però ti do un consiglio. Qual è il consiglio di fare cadere il popolo ebraico? Dice Bil'am, Elohim shel se sonesima. Il Dio loro, così dice Bil'am, lui odia tutto che ci guarda la lussuria, tutto che ci guarda le peccati del giovanile, tutto che ci guarda rapporti proibito. Dice Bil'am, se tu riuscirai a fare cadere il popolo in questo, vedrai, ma anche ci sarà bisogno le maledizioni mie. Per fare cadere il popolo. E Bemezza di chi? La domanda è: perché Bilam ha aspettato dare questo consiglio solo dopo 10 giorni che lui ha maledetto il popolo? Non sarà più efficace prima dare questo consiglio? Che il popolo ebraico caderà nella idolatria e nell'adulterio? E dopo dacci la maledizione? Tzadikim, per capire questo, dobbiamo approfondire in due concetti molto interessanti. Noi sappiamo che Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, nel canto del Cantico, dice: Tilchu Beikvei Hatzon, quando tu non sai dove andare nella tua vita, sei in una strada, Sei in un punto dove deve prendere un scelgo, andare a destra o a sinistra. Sei in un punto dove non sai dove è il modo giusto. Devi andare a cercare dove sono andato la Grecia. L'animale, sì, il capretto, tutti gli animali, quando loro vanno nel campo, loro lasciano imprimi delle loro piedi sulla terra. Tu puoi vedere che adesso ci è passato un animale. Tu adesso puoi vedere che i greci si sono passati. Quindi dice Shlomo HaMelech nel suo canto Shira Shirin, quando non trovi la strada giusta, cerca, cerca a vedere, si forzi, tu trovi le piedi delle grece, così saprai dove andare. Dice Rashi, che sono le piedi delle greci? Le piedi delle greci sono le cammini di Avraham, Yitzchak, Yaakov. Ogni volta quando un ebreo sta in un punto dove non sa che deve fare, è molto semplice. Apri la Torah. Inizia a studiare che ha fatto Avraham Avinu, che ha fatto Yitzhak Avinu, che ha fatto Yaakov Avinu, e dire ai maestri ma shehaya u ma shehiyeh. La Torah non è una storia di un libro di storielle. No, la Torah non è un libro di storielle. La Torah è un libro di insegnamento di come comportarci. Dire ai maestri ma shehaya u ma shehiyeh, la storia si ripete, non c'è una cosa che ti può capitare nella tua vita personale che non è successo a Abraham, Isacco e Jacob. Sicuro, qualsiasi cosa che ti può succedere nel mondo e nella vita già è successo a Abraham, Isacco e Jacob, le 12 tribù. E per questo Dina Maestri la Torah allunga così tante nella loro vita, perché della loro vita puoi imparare tanto. Però dobbiamo capire una cosa interessante. Il primo patriarco Avraham Avinu. Avraham Avinu è il segno della benevolenza, è il segno del chesed, della bontà, della misericordia. Avraham Avinu, come che abbiamo detto, un uomo che riesce a vedere il punto bianco dentro di ognuno, così bene, così buono, così benevolente, così misericordia. Non c'è giudizio, Avraham Avinu non era capace a giudicare. Perché per giudicare deve vedere il negativo, e quando vede solo il bene nell'altro, come lo puoi giudicare? Una cosa interessante. Subito dopo Avraham Avinu, chi è il secondo patriarco? Yitzhak. E noi sappiamo che Yitzhak è bidiuk al contrario. Yitzhak non simboleggia il misericordia. Yitzhak non simboleggia la benevolenza. Yitzhak simboleggia il din, la gevurah, il giudizio, possiamo dire nella verità assoluto. Yitzhak non è uno che cerca né il punto bianco né il punto nero. Yitzhak è uno che vede la verità come è, ha la capacità di vedere le cose, diciamo, in un modo molto onesto, senza tocche personale. E questa cosa ovvio subito porta a giudicare, perché se tu riesci a vedere la cosa in un modo vero, senza tocco personale, senza misericordia, senza cattiveria, senza bontà, così come è, subito tu inizi a giudicare la realtà che tu vedi a fronte alle tue occhi. E la domanda è: perché se Avraham è il primo patriarco, lui rappresenta la misericordia, perché quello che viene subito dopo rappresenta il giudizio? Come va insieme questi due concetti? Come la misericordia di Avraham Avinu porta un figlio che rappresenta il giudizio? I tzaddikim, per capire questo, dobbiamo approfondire ancora di più. C'è scritto che Bilam, la sua forza di maledizione, non era solo la capacità di vedere il punto nero. Bilam, dovete sapere, ki rega be'apo haim birzono. HaKadosh Baruch Hu ha un punto nel giorno, ogni giorno un punto, un attimo, in meno di un secondo dove Hashem si arrabbia. E se uno sapesti questo momento di arrabbiature del Creatore, Chas v'Shalom, si riesce a fare una maledizione, e in questo momento di rabbia, Chas v'Shalom, questa maledizione può uscire. La Gemara racconta che un giorno c'era un grande rabbino, mi sono dimenticato il nome, penso che Rabbi Yochanan, però non sono sicuro, che aveva un vicino suo vicino era un vicino molto problematico, cattivo, goy, faceva tantissimo problemi, era un uomo eretico anche. Ha detto: sai che io compro una gallina, sì, Rabbi Meir, ah, compro una gallina. Ha detto: Rabbi Meir, compro una gallina, perché compro? No, non è Rabbi Meir. Rabbi Meir è un'altra storia. Penso che è Rabbi Yohanan. Compro una gallina bianca. Perché c'è una halakha che dice che la gallina, lei ha una cosa rosso qui, no? Sotto il collo. Dice la Gemara, se questo cosa rosso diviene bianco, è il momento che Hashem si arrabbia. Perché? Le maestre dicono, voi dovete sapere che gli animali, se noi pensiamo animali, sono animali, non capiscano niente. Però la verità è che è al contrario. E l'animale tante volte capisce cosa molto meglio di noi. Gli animali tante volte capiscono la creazione, un mondo molto più profondo. Rimasti che la gallina capisce e sente questo momento che Hashem si arrabbia. Ed è questa arrabbiatura del creatore, della paura, questa cosa rossa che lei c'è al gola diviene bianco. Ha detto Rabbi Yohanan, io compro questa gallina, mi metto sul letto e io guardo. E il momento che sarà questo rosso diviene bianco, maledico il mio vicino che mi fa problemi, e la storia è terminata, lui morirà. E la Gemara racconta che lui si è messo sul letto, guarda, guarda, e un attimo, prima che il rosso diviene bianco, si addorme. E lui ha capito, dopo che si è svegliato, che il creatore non vuole che l'uomo usa questo momento di arrabbiatura. E Bilaam, lui sapeva questo momento. Però adesso la domanda è: se il creatore non vuole che noi sappiamo il momento di questa arrabbiatura, perché Hashem si arrabbia? Perché serve questo momento di arrabbiatura? Perché serve questo momento di giudizio? Tzadikim, voi dovete sapere, nella vita è tutta una storia di bilancia. Dice il Rambam una cosa molto molto interessante. Dice il Rambam, nella vita non è bene né l'estremo destro, nell'estremo sinistro. Uno deve sempre cercare la strada mediana. Uno che ha un buco dentro il suo mano e qualsiasi soldi che tu metti nel suo mano cade, non va bene. Come può vivere? Come può gestire una famiglia? Come può gestire una casa? Come può gestire un negozio? Però dall'altro lato, un uomo che mai apre il suo mano, non che non ce l'ha un buco, manco sa che vuol dire aprire il mano. Anche questo che valore è? Perché Hashem ti dà soldi? Per mantenere per tu stesso? Tzadikim, noi siamo solo tubi per aiutare l'altro, siamo venuti in questo mondo solo per questo. Siamo venuti per aiutare il prossimo. Questa è una delle ragioni perché l'uomo non fu creato da solo. L'uomo fu creato con una moglie. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, tove io ta Adam le vado, non va bene per l'uomo essere da solo. Sapete perché? Perché il concetto di essere umano voglio dire aiutare l'altro. Quindi un buco nel mano non va bene, però dall'altro lato il mano chiuso anche non va bene. Dobbiamo sempre trovare la strada mediana. C'è una cosa solo, una cosa, dove c'è bisogno andare nell'estremo. Dire mai sì, qual è questa estremità? È l'orgoglio. E l'orgoglio non va bene. E l'arrabbiatura non va bene. In questo cosa uomo deve essere umile. Comunque, Tzadikim, quando uno prende l'attributo di Abraham, il misericordia e il benevolenza, una cosa importante, però quando viene esagerato, può portare fino alle peccati più gravi, che sono adulterio e idolatria. Tzadikim, tanti anni fa c'era una moda, si chiama hippies. Peace and love. Che vuol dire peace and love? Vuol dire che c'è troppa bontà. Tutto va bene. Tutto permesso. Tutto bianco. Si fa con chi si fa. Si può fare tutto. Non importa, sposato, non sposato, con un altro. Non c'è nessun problema. Perché quando ci sta troppo misericordia, i maestri si perde le limiti. E quando non ci sono limiti, quando non ci sono siepe, quando non ci sono un quadro molto quadrato che sì, dobbiamo essere buoni, sì, dobbiamo vedere il buono, sì, dobbiamo avere misericordia, però tutto deve essere gestito, deve essere un misericordio sano. Has v'shalom si può arrivare fino al tinto più basso. E per questo subito dopo Avraham viene Yitzhak con il giudizio. Dice Avraham, dice Yitzhak, il chesed, la misericordia del mio padre è una cosa molto buona, però se non viene usato in modo giusto, la umanità la può usare in un modo che può portare fino a che uno scende al punto più basso. E per questo Yitzhak ha inserito il giudizio. Rimasto il momento che il creatore si arrabbia esattamente questo. E per far entrare il giudizio. Perché se Hashem non si arrabbiamo un attimo ogni giorno, era solo misericordia. E se Hashem era solo misericordia, che voglio dire? Che uno può fare che vuole, quando vuole, non succederà nessuna cosa mai. E uno può scendere fino al punto più basso. Tzadikim, qual era questo? La parasha racconta che Pinchas ha ucciso Zimri ben Tzalui Cosbi Batzur, mezzo nel loro acto. E la parasha ti racconta che qual era la cosa che loro facevano prima questo adulterio, facevano idolatria. Qual era l'idolatria delle Moaviti? Un'idolatria, dicono i maestri, stranissimo. Tu entrava dentro, non so come chiamarla, la chiesa dell'idolo, sì? E là c'era un'immagine e tu faceva le tue escrementi, faceva le tue feci. Affrente questa immagine, e questo era l'idolatria. La Gemara racconta che c'era una signora che ha cercato il Dio vero e ha fatto tutti i tipi di idolatria che esistono nel mondo. Però quando ha visto questa idolatria, questo tipo di idolatria, e questa era l'idolatria di Balak, di questa generazione che voleva non fare male al popolo ebraico, fare gli escrementi affrente di un'immagine, che tipo di idolatria è? E al contrario della logica, se l'immagine l'idolo rappresenta il Dio, io lo devo onorare. Noi sappiamo qual è il posto dove l'uomo deve comportarci nel modo migliore, la casa della preghiera. Quando un ebreo fa parentesi di chi, noi dobbiamo sempre ricordare questo. Il Bet Knesset, la sinagoga, il tempio nostro, è il posto dove uno deve comportarci nel modo più rispettuoso che esiste. Un uomo deve sentire come lui sta a fronte del creatore stesso, perché il creatore dimora in questa casa. Dire, maestri, il Bet Knesset è un Bet Mikdash Meat, è come il tempio a Gerusalemme per un piccolo tempio. E c'era un rabbino che ha detto parole duri, ha detto al rabbino, se volete il tempio grande, che è il Bet HaMikdash, dovete prima rispettare il creatore nel tempio piccolo. Ai ai ai, quanto è difficile. Il tempio non è un posto per parlare, non è un posto per chiacchierare, non è un posto per scherzare. Sì, fuori si può, dopo si preghiera, prima la preghiera si fa un kiddush, là si può chiacchierare quando si vuole, però il tempio è un posto di preghiera. Et mikdashi tirau, dovete avere temore della mia casa, così chiede il creatore, non è facoltativo, è obbligatorio, dovete avere temore della mia casa. Dice la halakha, sì, che se uno parla nel tempio goarimbo, che parole difficili, vuol dire goarimbo, il maestro viene ammonito. Sì, noi sappiamo che nella nostra Torah, forse la cosa più grave che uno può fare è vergognare qualcuno al pubblico, noi sappiamo, una cosa gravissima, il maestro, meglio cadere e morire nel fuoco di addirittura vergognare qualcuno nel pubblico. Però dice l'Alaha, secondo qualche interpretazione, che quando uno parla al tempio, viene ammonito nel pubblico. Zitto! Perché parli nel tempio? Così dice il Shulchan Aruch, solo per farti capire quando questa cosa è grave. Quindi Tzadikim, il posto dove l'uomo deve comportarci nel modo più temeroso è nel tempio, nel Bet HaMikdash, e là, questa idolatria era stranissima. Nel posto più onorabile uno andava e faceva le sue escrementi. Fino a che la Gemara racconta che c'era un giorno uno che addirittura ha superato l'idolatria. Non solo ha fatto le escrementi e le feci, ha pulito le sue escrementi su questa immagine. Hanno detto le sacerdoti di questo idolo, oh, quello è il primo che ha lavorato il nostro Dio come deve. E la domanda, qual è il concetto? E di chi? Questa idolatria È esattamente la problema. Perché se io riesco a fare la cosa, possiamo dire, più bassa, no? La Gemara in tre cose l'uomo è come l'animale, in tre cose l'uomo è come l'angelo. Quali sono le tre cose che l'uomo è come l'animale? Una di queste tre cose è il fatto che lui deve andare al bagno a fare le sue bisogni. Non è una cosa angelica, non è una cosa divina, è una cosa animale, è l'animale che sta dentro di lui. Tra parentesi, nel deserto non erano animali, perché la manna era superfood, si mangiava, non c'era scarto. 40 anni non andavano al bagno. Però questa era un'altra generazione, era un momento speciale. Io nei maestri, questa cosa animalistica la devi fare nascosto in un modo così. Però se tu fai l'animale tuo, la fai uscire fuori. Nel posto più sacrato che è la casa dell'idolatria, un'altra parola stai dicendo: non ci sono leggi. Perché se io posso fare escrementi dove ci sono l'idolo e lo posso pulire su di lui, quindi posso fare lo che voglio, dove voglio, quando voglio. E per questo è dire ai maestri che quando Bilam, visto che Hashem non si arrabbia in questi giorni, perché Hashem non si è arrabbiato perché non ha voluto che Bilam maledisca il popolo ebraico, e detto: ah, è un tempo di misericordia, è un tempo dove non c'è giudizio, è un tempo dove non ci sono confini, è un tempo dove si può fare tutto, addirittura anche escrementi a fronte dell'idolo. Quando si può fare escrementi a fronte dell'idolo, il peccato processivo che viene subito dopo è l'adulterio. La stessa cosa abbiamo visto nel vitello d'oro, io nei maestri, che nel vitello d'oro. Il problema non era solo il vitello d'oro, il problema era che anche hanno fatto rapporti proibiti là. Vayetzeh ha-mitzachek, dice Rashi, il popolo stava scherzando, scherzando, non hanno fatto il vitello per fare il vitello, hanno fatto il vitello per non ascoltare il Creatore e fare la sua volontà. Tzadikim, e questo dobbiamo sempre sapere, che sì, la misericordia è bene, la benevolenza è bene, però ci sono leggi. Come che il padre vuole bene il suo figlio, però un padre che vuole bene il suo figlio non può dare tutto al figlio. Devono essere leggi molto chiare: figlio mio, ti voglio bene, per il fuoco non si tocca, perché il fuoco se tu lo tocca si brucia. Figlio mio, ti voglio bene, però in un posto pericoloso non si può andare. Figlio mio, ti voglio bene, però non puoi andare a dormire 3 alla mattina, hai solo 4 anni, devi dormire presto. E questo tzadikim. Lo che noi dobbiamo sapere, ognuno di noi deve fare le leggi a se stesso, deve fare le siepe a se stesso. Però riusciamo un po' a approfondire ancora di più. La Torah, dopo la storia, non voglio allungare troppo, Pinchas fa lo che ha fatto, il popolo è caduto, la tribù di Shimon, principalmente la tribù di Shimon, è caduto fino a che il principe Zimri ben Salù, il principe di Shevet Shimon, ha fatto rapporti con la principessa la midianita Cosbi Bazzur. E là viene Pinchas, sappiamo la storia, e prende Romach, prende una spada e uccide tutti e due insieme. Tra parentesi, molto interessante. Sempre quando si parla di una spada in la Torah non si parla di Romach, si usa la parola Cherev. In ebraico uccidere si uccide con un cherev, con una spada. Invece Romach sarà, non lo so, una lancia forse. Il maestro, sai perché Romach? Perché la parola Romach fa il numero con valore di 248. 248 sono le quantità del mitzvot positivo. Noi sappiamo che nella Torah abbiamo 613 mitzvot. Di queste 613 mitzvot abbiamo 248 cose che uno deve fare e 365 cose che sono di vietato. Dio dei maestri, Pinchas ha fatto una cosa terribile. Ha preso il giudizio nel suo umano e ha ucciso un uomo che ha avuto rapporto con una donna che non poteva avere rapporti. Dio dei maestri, per fare una cosa di questo genere, tu devi prima essere perfetto in tutti le 248 mitzvot. Perché noi conosciamo questo concetto che tante volte nella vita vediamo qualcosa che fa non va bene, noi vogliamo essere quelli che sistemano il mondo. Noi vogliamo essere questo zelot come Pinchas che prende il giudizio nel suo umano. Dire, Messi, tu vuoi prendere il giudizio nel tuo umano? Aspetta, tu le 248 mitzvot la fai perfetto. Tu prima di parlare sull'altro e giudicare l'altro, sei perfetto. Quando sarai perfetto? Quando avrai 248? Va bene? Possiamo vedere se è giusto o non giusto reagire in un modo così giudicoso. Però fino che non sei perfetto, fino che non hai fatto tutti i 248 mitzvot, prima vedi te stesso. Prima cerca di fare le cose giusto per te stesso. Un giorno ho sentito da un rabbino che ha detto: se uno giudicasse su stesso, come che giudicava gli altri, già il Mashiach era arrivato tanto tempo fa. Già anni fa il Mashiach era qui, se un uomo aveva la capacità di giudicare su stesso, come giudicava gli altri. Non c'erano guerre, non c'erano problemi, sarebbe un mondo perfetto, un'utopia. Se uno solo riesce a giudicare se stesso come giudica gli altri. E questo viene mai si kshot atzmecha ukshot acherim. Vedi prima che tu sei a posto e solo dopo cerca fare gli altri a posto. E viene mai si Pinchas ha preso una Roma 248, però c'è chi dice non solo questo. 248 fa il numerico valorico di Avraham Avinu. Avraham Avinu è il primo ebreo che è pronto a morire per il Creatore. Perché quando Nimrod lo dice: tu hai distrutto l'idolo del tuo padre, perché tu dici che c'è un Creatore, se c'è un Creatore vero ti butto dentro il fuoco, vediamo se lui ti salva. E Avraham Avinu fu buttato nel fuoco e sappiamo il miracolo, non fu bruciato. Non solo che non fu bruciato, ma anche le sue vestiti delle maestre avevano odore di fuoco. Sì, oggi se uno solo fa una grigliata, solo si avvicina un po' tutti i vestiti, sui vestiti non solo che non sono bruciato, ma anche l'odore del fuoco aveva. E Messi Pinchas era pronto di morire, perché? Perché c'è una halakha, e questa cosa che Pinchas ha fatto si può fare solo nell'atto stesso. Se Chas v'Shalom Pinchas aveva ucciso questi due un attimo prima l'atto, sarebbe considerato un omicidio e Pinchas sarebbe condannato per morire. Con questo dire, maestri, la grandezza di Pinchas, che lui era pronto a morire. Lui sapeva, non era sicuro, sarebbe il momento giusto, forse il momento che io uccido sarà un momento dopo il momento giusto. Però Pinchas l'ha fatto per una ragione valida. C'era una piaga. 24.000 ebrei sono morti in questa piaga. Perché? Perché Hashem si è arrabbiato. Quando ha visto che tipo di idolatria, la storia degli escrementi che ho spiegato prima, e l'adulterio che hanno fatto i Pinchas con questo atto ha portato pace. Il patto di pace. Come si fa il patto di pace? Il patto di pace, dovete sapere, dice la Torah, lo mazzati kli amachzik bracha e la shalom. Se uno vuole avere un contenitore che può dentro di lui mettere tutte le cose bene nel mondo, tutte le benedizioni. C'è solo un recipiente che può mettere dentro la bontà che viene mandato dal Creatore. Questo è la pace. E per questo ogni volta quando noi facciamo l'Amidah, quando noi preghiamo, noi terminiamo la preghiera con Oseh Shalom Bimromav, Uberachamav Yaaseh Shalom Aleinu. Hashem che ha messo pace nel cielo tra le angeli, lui metterà parashe tra di noi. Perché dobbiamo terminare la ultima beracha dell'Amidah con Baruch Ata Hashem HaMevarech Et Amo Yisrael B'Shalom? Perché tu devi sapere, tutte le richieste tu chiedi salute, e tu chiedi parnassah, e tu chiedi saggezza, e tutte le richieste che uno chiede, se uno non ha la pace, non hai il recipiente per riceverlo. Fa parentesi. Che voglio dire quando noi diciamo Oseh Shalom Bimromav, quello che mette pace tra le angeli metterà pace tra di noi? Ovvio che ci sta pace tra le angeli. Si deve mettere pace tra le angeli. Che Che vuol dire che il creatore mette pace tra le angeli? E maestrissimi, Sadikin, perché ci sono così tanti angeli? Perché non si può fare un angelo? Dicono le maestrine. E l'angelo è molto più debole dell'umano. E l'umano può fare mille tipi di cose. Un umano può essere un maestro, un padre, un socio, un zio. Può fare tante cose insieme. E l'angelo non è così. Ogni angelo ha un ruolo specifico. C'è il Malach Efael, lui guarisce. Non fa altre cose. Sì? C'è Malach Michael, lui l'avvocato del popolo ebraico. Ogni volta che mai sia nel cielo vogliono giudicare il popolo per il male, lui viene. Lui, diciamo, è l'avvocato del popolo ebraico. Ogni angelo ha il suo cosa specifico. Ogni albero ha un angelo. Ogni foglia ha un angelo che lo comanda. Ognuno dei maestri. Hashem fa pace nel cielo, che non c'è gelosità tra un angelo e l'altro. Bellissimo. Migliaia di angeli e un angelo, non ci sono due angeli che fanno la stessa cosa. Potete immaginare che gelosità questa può creare? Sì, io so che io non posso fare quello che lui fa, perché io faccio quello e lui fa l'altro. E no, io non potrò mai fare quello che lui fa. Però Hashem mette pace tra di loro. Ma che l'angelo capisce che ognuno ha il suo ruolo. Tu lascia fare l'altro, tu sei Raffaele, tu guarisci. Tu lascia fare l'altro, tu sei Michael. Lascia fare, tu sei quello che comanda l'albero, la foglia là, nella strada 20, non lo so, via, qualsiasi via. Dire, maestri, questo l'angelo, non è geloso del lavoro del suo amico. Dice, maestri, se shalom mi muavu, se shalom aleno, quello che ha messo pace tra le angeli, metterà pace da di noi. Ognuno capirà che lui ha il suo ruolo. Tzadikim, il Beit HaMikdash è distrutto per odio gratuito, sinat chinam. Quando uno odia l'odio gratuito è perché tu sei geloso, perché tu desideri lo che non ce l'hai, vuoi lo che non puoi avere. Dicono le maestri, tu devi imparare dalle angeli. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua ragione perché lui fu creato. Anche che ti sembra una cosa banale, però no. Tutti gli angeli sono bisogno. C'è l'angelo della foglia, c'è l'angelo dell'albero, c'è l'angelo del mare, c'è l'angelo che guarisce. Uno non è più potente dell'altro. Ognuno ha il suo ruolo. E per questo noi la Amidah, terminiamo con Ambarechet Amo Yisrael Bashalom, e anche il Kaddish, Oseh Shalom Bimromav, Uberachamav, Yaseh Shalom Aleinu. Quanto questa cosa è importante. Tzadikim. Noi adesso siamo vicino a Tisha B'Av, non vogliamo avere Tisha B'Av. Am Israele sta soffrendo, non è un'epoca semplice. Quanti sofferimenti ci sono? Soldati, nostri fratelli, ogni qualche giorno si sente qualcosa, i nostri rapiti, anche personale, malattie, gente che hanno malattie, gente che hanno problemi di salute, gente che hanno problemi di parnassà, gente che hanno. Oh, Baruch Hashem, non mancano sofferenze. È il modo di guarire tutto è Ahavat Chinam. Dobbiamo combattere la Sinat Chinam. Dobbiamo capire che nella vita uno deve mischiare tutto con tutto e deve cercare sempre di vedere il bianco dentro l'altro. E sicuro, sicuro, se noi lavoriamo. Si penseremo sul creatore, si penseremo sull'altro, si penseremo che noi siamo qui non per noi stessi, per aiutare l'altro, e si penseremo a giudicare noi stessi prima di giudicare l'altro. Questo porterà subito, sicuro, senza nessun dubbio, il Mashiach Zidkenu. E Bezrat Hashem, vogliamo presto vedere il Mashiach. È solo cosa bene. Shabbat Shalom.